Ed eccoci sulle libere frequenze di Blackout per un contributo che abbiamo preregistrato per questa mattinata informativa di giovedì 26 febbraio. Siamo in collegamento con Roma, in particolare con un compagno del nodo solidale, per parlare della situazione attuale in Messico. È stata notizia in questi ultimi giorni di una serie, un'ondata di reazioni in tutto il paese che è stato bloccato, in particolare nello stato di Jalisco. E eccoci, volevamo subito chiederti un aggiornamento su questo. Quindi, a seguito dell'uccisione del capo del cartello di Jalisco Nuova Generazione, come anticipavo, c'è stata un'ondata di reazioni in tutto il paese. Puoi raccontarci un po', più precisamente che cosa è successo, in quale contesto e come e se anche la popolazione in modo più ampio è stata colpita?
Allora, buongiorno a tutti e tutte, grazie dello spazio. E, allora, per iniziare diciamo che la situazione del 22 febbraio, ovvero del tentativo di cattura e poi la conseguente uccisione di Ruben Nemesio Segura Cervantes, alias El Mencho, è stato un evento che sicuramente si è risuonato in tutto il mondo. Quello che si sa è il Mencho era, diciamo, il leader più potente del cartel Jalisco di Nueva Generación. Parliamo di un cartello che negli ultimi anni, diciamo, ha disputato, si è posto, anzi, una disputa molto di potere con il cartello storico messicano, che è il cartel de Sinaloa, storicamente legato anche alla governance messicana e al PRI. È un cartello che è cresciuto molto e il Mencho era un leader importante. Diciamo, l'avvenimento specifico sicuramente va letto a partire anche da come trasforma, diciamo, quello che succede nel paese, ovvero sicuramente non possiamo esimerci da leggere questo avvenimento in un contesto più ampio, che è il contesto della guerra al narco, ovvero nel 2006 Felipe Calderón, l'allora presidente messicano, dichiarò guerra contro i cartelli. In questi 20 anni si è aperta, diciamo, una spirale di violenza che, piuttosto che andare a mettere i bastoni tra le ruote dei cartelli, ha portato, diciamo, è perdurata e continua fino ad oggi. Questa spirale di violenza, diciamo, negli ultimi anni, anzi, ha visto nel tempo susseguirsi diversi attori e diversi scontri tra cartelli, dove, diciamo, sostanzialmente la strategia, la funzione che ha avuto è quella di una creazione di caos sistemico. Quindi la violenza di cui parliamo, quella che noi chiamiamo questa guerra, comunque nel contesto di una guerra civile, è una violenza che ha portato negli ultimi 20 anni a oltre 500.000 vittime di omicidio e oltre 150.000 persone desaparecidas, diciamo solo da statistiche ufficiali. Quindi un po' sicuramente quello che ci restituisce questo avvenimento è un riattivarsi, anzi un acuirsi dello scontro. E la questione, inoltre, poi dobbiamo provare a leggerla anche in continuità, anzi forse sulla trasformazione delle politiche di questi anni, perché ad esempio per quanto riguarda il precedente mandato di Morena, il Movimento de Liberación Nacional, portato avanti da Andrés Manuel López Obrador, le politiche o comunque il tentativo di intervento con i cartelli, rispetto soprattutto al cartel Jalisco Nueva Generación, o i cartelli in generale, è stato quello, dice, potremmo dire, di abbraccio sin no balassos, quindi un tentativo di, anche di fronte alle precedenti stagioni in cui si erano decapitate le organizzazioni criminali, come nel caso della Stato con il Chapo Guzmán o con i diversi leader dello Zetas, e si ritorna a una strategia che proprio punta a tagliare chi sta in cima. Ora, questa strategia storicamente è una strategia che non ha mai portato miglioramenti, ma che succede? Dopo che si taglia il capo sopra, al di sotto si creano e si disarticolano una serie, diciamo, di conflitti e di lotte per il potere. Quindi il generarsi di questi conflitti e queste lotte per il potere non fanno altro che acuire il clima di violenza. violenza che noi chiamiamo guerra di frammentazione, si articola in quella che chiamiamo guerra di frammentazione territoriale, che ha la funzione, diciamo, di distruggere i legami comunitari su qualsiasi territorio, di distruggere quindi anche la fiducia, perché anche il proprio vicino di casa ci si ritrova, diciamo, invischiati in dinamiche di violenza che pervadono la vita quotidianamente, e quindi questo fiacca la possibilità di qualsiasi tipo di resistenza o costruzione autonoma, come quelle ad esempio portate avanti dai popoli indigeni. Ovviamente quanto succede in Messico, anche facendo ricorso alle suggestioni e quanto ci condivide l'esercito zapatista di liberazione nazionale, è una parte di una strategia molto più grande che dal 1997 i compagni e le compagne zapatiste chiamano Quarta Guerra Mondiale. Quindi siamo in un contesto che è quello, diciamo, anche geopolitico complessivo, e in questi mesi, ad esempio, non possiamo non guardare anche con preoccupazione, o come abbiamo iniziato a guardare con preoccupazione, a quanto successo in Venezuela, proprio per un'ingerenza statunitense che rinnova la propria aggressione imperialista, che dà il tentativo di imposizione di progetti estrattivisti che, diciamo, trovano forza anche grazie al caos sistemico generato dalla guerra di frammentazione territoriale, e quindi la possibilità dei capitali esteri di arrivare e sfruttare le risorse locali, sta agendo, diciamo, una nuova dimensione, dove addirittura si arriva proprio a rimuovere i leader in questione. Troviamo anche uno scontro frontale tra modelli di società opposti, antitetici, e succede quello che succede. Inoltre, l'operazione, diciamo, dell'uccisione del Mencio, su cui è stata posta una taglia di oltre 15 milioni di dollari, avviene anche attraverso la collaborazione con una forza, con un'agenzia statunitense che si chiama Joint Interagency Task Force Counter Cartel, che sarebbe una task force contro i cartelli, che sono stati poi anche dichiarati da Trump come organizzazioni narcoterroriste, e quindi, diciamo, rinnova un po', dà forma a una delle domande che ci si poneva, ovvero come gli Stati Uniti continuano o cambieranno le proprie modalità di intervento su quello che hanno considerato il loro cortile di casa. Quindi, diciamo, ritorno, sì, questo è un po', diciamo, di contesto generale, e poi
Certo.
forse un'altra, scusa se. Un'altra cosa che aggiungerei è proprio quella che citavi te, la risposta che è seguita a quest'uccisione, ovvero in oltre 20 stati di 32 della Repubblica Messicana, ci sono stati blocchi stradali, sono stati dati al fuoco gli OXXO, che sarebbero dei sorta di autogrill, diciamo, di catena di beni necessari, tipo autogrill, potremmo dire, di FEMSA, che è una parte di derivazione di Coca-Cola, e quindi, diciamo, c'è stata questa violenza, ha preso forma, e quindi ha messo anche alla luce la rete che il cartel Jalisco Nueva Generación ha costruito, perché, diciamo, oltre al traffico di sostanze stupefacenti, il cartello ha diversificato molto le proprie economie, intervenendo anche in quello che è proprio lo sfruttamento dei territori, piuttosto che la tratta di persone. Parliamo anche del disboscamento, la vendita di legnami pregiati, o il furto di benzina dagli oleodotti, piuttosto che ogni tipo di, diciamo, attività illegale che possa rendere beneficio, con poi relativa pulizia di denaro negli Stati Uniti.
Grazie per questa introduzione, questo contesto, insomma, che hai potuto dipingerci in dettaglio. Io vorrei tornare, poi riparleremo anche del ruolo degli Stati Uniti, ma ritornare anche un po' alla reazione del governo messicano in questi ultimi giorni, in queste ultime 24 ore. Quindi, in relazione a questa escalation di violenze, sono stati schierati 10.000 soldati. È stato, diciamo, dichiarato lo stato di massima allerta, il coprifuoco, tempo. E poi però molto velocemente, leggevo già ieri, in realtà è stata dichiarata la ripartenza di tutte le attività e quindi diciamo una visione di una possibilità di un rientro in una normalità che poi, come hai spiegato bene, normalità non è, però che il governo vuole chiamare come tale. Quindi volevamo provare a capire meglio con te, con voi, cosa ci fosse anche di fronte a questa posizione del governo, quindi se è perché secondo il governo questa situazione era più che altro una prova di forza per poi tornare a una situazione di conflitto più diciamo latente, oppure se è perché anche ci sono pressioni internazionali, in particolare i prossimi eventi internazionali che dovrebbero essere organizzati in Messico, in particolare i mondiali di calcio organizzati anche con USA e Canada, che fanno sì che insomma ci sia un'apparente volontà di ritorno a appunto a silenziare quello che è un conflitto permanente.
Allora, sicuramente la cosa da leggere o che bisogna provare a leggere è il ruolo, ad esempio, di Claudia Sheinbaum all'interno di quanto è successo. Ovvero, se vediamo le dichiarazioni di Trump dopo la cattura di Maduro, c'erano delle non tanto neanche velate minacce al fatto che in Messico non si stesse facendo niente per i cartelli. Diciamo, di fronte a queste affermazioni, quello che si poteva provare a intravedere era un tentativo degli Stati Uniti di rimettersi in mezzo in maniera sempre più pesante e quindi di pensare a una possibile invasione di terra, che è un qualcosa che da sempre ci tiene attenti o che potrebbe succedere, visto anche il fatto che, soprattutto nella zona di frontiera, non è chiaro gli attori che partecipano e chi sono, quindi c'è una zona grigia all'interno, cioè che delinea sempre questa possibilità. Quindi probabilmente questo, diciamo, riallacciare i legami con gli Stati Uniti, anche la prova di forza, tra virgolette, data dal governo messicano, è legata soprattutto a un gioco, a un tira e molla portato avanti con gli Stati Uniti e anche a una non amicizia tra il governo di Sheinbaum e Morena e però le imposizioni che arrivano da sopra. Questo sicuramente è una questione da tenere presente. Per quanto riguarda invece, diciamo, il gesto di forza, sicuramente è un qualcosa che avvicinandosi a quelle che sono le Olimpiadi, che sono i mondiali di calcio, può far vedere la volontà di sì, avere un pugno duro, anche la possibilità di farlo, ma penso che al contempo dimostra anche la debolezza dello Stato e del governo messicano di fronte ai cartelli. Inoltre, una domanda da farsi è: oggi chi è al governo in Messico come l'avrebbe potuto fare se non con l'appoggio o con una collusione con quelle che sono anche il crimine organizzato? Perché in effetti quello che denunciamo costantemente è proprio una commistione, anche un'unione tra i differenti livelli di governo, le forze armate e quelli che sono gli attori armati, proprio in virtù della strategia della guerra di frammentazione territoriale e nella possibilità delle elite nazionali e transnazionali di poter poi sfruttare e utilizzare i territori. Quindi diciamo sicuramente il mondiale di calcio può essere visto tra le possibilità di valorizzazione capitalistica che passano dalla costruzione dell'edificazione edile a tutto l'indotto che si può generare attorno ai mondiali più connesso turismo, ma si unisce anche ai mega progetti portati avanti dal governo di Andrés Manuel Obrador in poi, i grandi progetti estrattivisti come ad esempio il corridoio interoceanico, come ad esempio Progetto Integral Morelos, come ad esempio il Tren Maya, che sono tutti progetti, diciamo, neanche il PRI, che è il Partito Rivoluzionario Istituzionale, che è stato, diciamo, quasi ininterrottamente al potere a partire dalla Rivoluzione Messicana, strutturando anche la propria, diciamo, clientelismo e anche i propri legami con i cartelli, soprattutto il cartello di Sinaloa, non erano riusciti a fare. Quindi, diciamo, in queste, diciamo, mandati, quello che stiamo vedendo è questo, e parallelamente un acuirsi della violenza. In Messico delle statistiche dicono che muoiono di vittime di omicidio tra le 60 e le 80 persone al giorno. Quindi anche i fatti di questi giorni, come anche quando ci fu il ritrovamento del campo di sterminio e reclutamento del Calisco di Nuova Generazione, sempre vicino a Guadalacara, dove sono stati trovati centinaia e centinaia di resti di persone desaparecidas e anche dei forni nei crematori, ci dimostrano che il Messico è una polveriera. Quindi quanto abbiamo visto in questi giorni in maniera parossistica è qualcosa su cui, diciamo, il paese va avanti, anzi per questo pensiamo sia fondamentale denunciarlo, perché pensiamo anche che di fronte a questo però ci sia una risposta, che è la risposta di tutte le realtà organizzate messicane che con differenti metodi, con differenti strategie, però continuano attraverso la costruzione dell'autonomia e la possibilità anche di produzione e riproduzione dell'autogoverno a mettere i bastoni tra le ruote dentro alla macchina di questo necrocapitalismo. Infatti abbiamo a che fare con, diciamo, le parti più oscure del capitalismo, ovvero dove sono i corpi delle persone che vengono trafficati, dove sono le armi che poi vengono inserite dentro tutte queste dinamiche a generare anche flussi di denaro e armi che arrivano direttamente dagli Stati Uniti, come anche le sostanze che poi vengono utilizzate come pretesto per andare a prendere sempre con chi sta in basso. Quindi in un momento in cui la vita è sempre più in discussione e il capitalismo cerca le possibilità di rilancio, rilanciando l'imperialismo, la guerra e tutte le barbarie possibili, la ricerca di nuove possibilità di accumulazione, questo è un piccolo tassello che si inserisce dentro a questa dinamica, diciamo. È sempre brutale ricordarlo, però è anche un gesto, diciamo, di cercare di capire le ragioni che determinano questi fatti che poi spesso escono alla ribalta nella cronaca e vengono presi quasi come fatti puntuali, mentre la cosa importante è anche collegarli tra di loro e collegare anche come, ad esempio, quali possono essere le differenti strategie degli Stati Uniti che hanno utilizzato in differenti pure contesti del mondo, la guerra e la droga come strumento grimaldello per poi portare avanti delle attività, diciamo, di intervento nelle politiche di altri stati o paesi o porzioni di territorio in contesa tra differenti entità.
Grazie, ti facciamo un'ultima domanda, specifica un po' sul rapporto con gli Stati Uniti. Abbiamo già detto tanto appunto della, insomma, forme anche che alcune collaborazioni, forme di ingerenza che queste collaborazioni rappresentano. E poi c'è un punto che è stato portato all'attenzione anche in questi giorni che riguarda lo scambio di armi sostanzialmente al confine tra Stati Uniti e appunto Messico, in particolare dati che in questi giorni emergono su insomma, le armi nelle mani del cartello, a quanto pare insomma 70% di queste armi proverrebbe dagli USA. E quindi volevo aggiungere una domanda, sempre ovviamente nel contesto più ampio degli interessi e dell'influenza USA in questa situazione, no? Perché da un lato appunto vediamo che questo flusso di armi è in aumento, se non stabile, anche se era stata prevista, chiamata con la collaborazione tra governo messicano e americano, un'operazione firewall che voleva limitare questo tipo appunto di circolazione d'armi, e al contempo no, li vediamo poi dirsi in prima linea rispetto alla lotta dei cartelli. Abbiamo già parlato insomma degli interessi e del ruolo degli Stati Uniti, però non so se in chiusura, secondo te è interessante aggiungere qualcosa su questo aspetto specifico?
In generale, credo sia importante chiarire la pretestuosità di queste dichiarazioni, perché diciamo molto di questo sistema che abbiamo descritto funziona proprio per, potremmo leggere in parte il Messico come una grande frontiera, un filtro che inizia dalla frontiera sud e che controlla l'afflusso delle persone che dal Sud America cercano di emigrare verso gli Stati Uniti, e all'interno, diciamo, di questa dinamica si articola tutto quello che descrivevamo prima. Quindi, diciamo, anche il fatto che Tutto questo sistema venga anche sostenuto dal traffico di sostanze che da sud vanno a nord e che poi da nord a sud ci sia uno scambio in armi, è assolutamente qualcosa che, nonostante venga negato da una parte, dall'altra parte invece sotterraneamente viene sostenuto. Quindi sicuramente la cosa da denunciare o tenere presente ogni volta che si fanno, vengono fatte dagli Stati Uniti soprattutto, delle dichiarazioni, diciamo così, propagandistiche, rimangono propaganda, perché poi gli interessi reali sono di un altro tipo, sono quelli di aumentare quella che è l'aggressione o comunque la possibilità di ricolonizzazione di tutta la parte, di tutto il continente, e sostanzialmente potremmo dire questo. Quindi quando vediamo queste dichiarazioni bisogna sempre stare molto attenti. Recentemente mi è capitato di leggere un libro, riporto così un pochino, si chiama Narcotopia, e parlava del popolo Hua, che è un popolo che si trova, siamo in Myanmar, in Birmania, tra Birmania e Cina, e la cosa proprio interessante usciva da questo libro era il racconto, diciamo, il racconto e anche della funzione in cui differenti organizzazioni governative, in quel caso CIA o DEA, hanno, diciamo, interagito con il popolo locale, popolo storicamente armato, utilizzandolo in chiave anticomunista o antigoverno locale a seconda di come tirasse il vento. Molto spesso le agenzie anche in contrasto tra di loro. Ora, i parallelismi, eccetera, non funzionano mai to cure, però sicuramente vedere degli schemi di comportamento e anche pensare a questi attori mai direttamente, diciamo, allineati tra di loro, è qualcosa che ci può permettere di comprendere anche quanto è insinuosa tutta questa realtà geopolitica, come ad esempio la scusa della guerra alla droga sia stata anzi un modo per aumentare le ingerenze politiche esterne. Quindi molto questo discorso, anche per farlo, a me personalmente sembra molto pretestuoso, visto che in Messico le armi sono sempre di più e proliferano gruppi armati di differenti tipi, da A, gruppi narco, da finte autodifese, a gruppi di organizzazioni ribelli rivoluzionarie armate. E ovviamente è un clima difficile che non fa altro che alimentare il processo di cui sopra.
Avete ascoltato un compagno del Nodo Solidale, ti ringraziamo, vi ringraziamo per averci aiutato ad analizzare quanto sta accadendo in Messico e metterlo in un contesto, inserire questa analisi in un contesto, insomma, più ampio. Grazie ancora, a risentirci.
Grazie a tutti e a tutti, grazie a voi per l'ascolto.